Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gian Antonio Stella, editorialista del Corriere della Sera. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buona giornata a tutti. Patatine, snack e maionese, la dieta segreta degli chef. È il titolo di una pagina interna del giornale diretto da Alessandro Sallusti che ci rivela che alcuni grandissimi cuochi italiani, quelli che fanno dei piatti raffinatissimi, che studiano degli ingredienti specialissimi, che si inventano delle varianti favolosissime, eccetera, eccetera, in realtà poi amano il popcorn al caramello, il buon di Motta, il tonno in scatola, l'hot dog, la maionese, addirittura Luciano Monosilio dice Fiesta è una delle migliori merendine, per me è l'unica, eccetera eccetera. Ora perché comincio con questa pagina molto eccentrica? Perché in effetti uno si domanda, ma com'è possibile che un paese come il nostro, che ha delle carte straordinarie da giocare, delle meravigliose virtù, debba poi amare o comunque rassegnarsi a certe schifezze che davvero sono sorprendenti, insomma, a certe cose che noi non possiamo accettare, che nessun italiano con la testa sul collo può accettare. Dal Mattino di Napoli prendo una notizia sulla prima pagina della cronaca che dice supermulta a chi vende i rifiuti. Cos'è successo? È successo che nei giorni scorsi si era aperta una polemica sul fatto che c'è della gente che va a rovestare nei rifiuti per poi vendersi le cose che trova che possono avere un qualche valore minimo per altri che mai e poi mai avrebbero buttato nel cassonetto questo o quel soprammobile, questa o quella confezione, questo o quel vestito, eccetera eccetera. Ora un tale esempio di povertà la dice lunga. E qual è la reazione? Una multa di 500 euro per quelli che saranno beccati a rovistare nella spazzatura. Ora, che il problema esista e che chi tira fuori roba dai cassonetti e butta per terra vada colpito, per carità, siamo d'accordo tutti, che però questa possa essere un esempio, come dire, di gestione della emarginazione, di gestione della povertà, della miseria in cui versa una parte del nostro paese, insomma, mi sembra difficile da sostenere. Che poi un'ordinanza come questa venga fatta da un sindaco come De Magistris, eletto con un certo modo, con un certo tipo di slogan, eccetera eccetera, insomma, la dice lunga sulla difficoltà di affrontare questi problemi, la difficoltà di fare politica. Dal Sole 24 Ore, visto che parliamo di mestieri, di difficoltà di vivere, la difficoltà di trovare un lavoro, difficoltà di uscire da questa situazione molto complicata, prendo un articolo di Marta Casadei che torna su un tema del quale molto si è parlato in questi anni, cioè su quanto la scuola e più ancora che la scuola i corsi di formazione professionale, come dire, sbaglino mira nella loro ricerca di cosa è giusto, cosa è bene insegnare ai figli. Spiega Marta Casadei che le aziende dell'artigianato Made in Italy resistono nonostante la crisi, sebbene il 69% ammetta di aver registrato un calo di fatturato, nel medesimo periodo oltre la metà delle imprese di settore ha cercato di tenere duro sul fronte investimenti, facendo leva sul credito bancario e sull'autofinanziamento. Il 70% della realtà, nonostante tutto, ha mantenuto stabile o addirittura aumentato il proprio organico, ripeto, il 70%. Ha aumentato il proprio organico, il tutto con risultati positivi. A fronte della flessione dei ricavi registrata negli ultimi 5 anni, il 50% delle imprese dichiara di aver aumentato i propri ricavi fra il 2012 e il 2013. Ora, qual è il punto? Il punto è che questa fetta di impresa si lamenta che non trova persone in grado di fare i mestieri di cui avrebbero bisogno. Spiega ancora l'articolo che l'analisi realizzata dal Centro Ricerche su Sostenibilità e Valore della Bocconi dice che l'86% impiega al massimo 10 dipendenti e traccia i confini di un mondo, quello dei mestieri d'arte, che viene considerato un'eccellenza del Made in Italy a livello globale, ma che ha sofferto non poco sotto il peso della crisi. Certo, se invece che fare corsi di formazione per baristi acrobatici o per il merletto macramè o ancora per le piegatrici di tessuti si facessero dei corsi per insegnare mestieri che hanno un mercato, la situazione anche nel nostro paese sarebbe migliore. Prendo dal Corriere della Sera la prima pagina perché c'è un po' tutto dei temi di oggi. Il fondo di Daniele Manca, il vice direttore del Corriere, che spiega come l'Europa stia processando Google e si va verso una decisione europea che cercherà di imporre a Google di separare la ricerca, la pagina della ricerca, da quella della pubblicità, perché ormai Google è andato a prendersi una fetta troppo grande. L'apertura è sui vaccini, morti, sospette e caos, 3 vittime in 10 giorni, sospesi 2 lotti. In Liguria blocco totale, spalla sui nuovi espulsi, rivolta nei 5 Stelle, dissidenti assediano la casa di Grillo. E poi ancora un articolo di Beppe Severgnini sull'immigrazione disordinata che dà alimento a disagi e paure, e un'intervista al generale Khalifa Haftar, libico, che si oppone alle milizie islamiche, che manda un messaggio chiaro, scrive Francesco Battistini, all'Italia e all'Europa in questa intervista esclusiva al Corriere. Combatto i terroristi di Ansar al-Shaira e dell'ISIS. Se prendono il potere qui, la minaccia arriverà da voi, nelle vostre case. Quanti italiani sanno che davanti a casa loro, a Derna, è stato proclamato il califfato e che si tagliano le teste? L'Europa si svegli. Non chiediamo truppe di terra o aerei per bombardare. Se abbiamo le forniture militari giuste, facciamo da noi. In taglio basso un articolo di Stefano Agnoli e Francesca Basso: il petrolio è crollato, la benzina no, più avanti ne parleremo. Il Mattino di Napoli insiste, io da qui ripartirei, sulla rivolta dei presidi contro le occupazioni selvagge delle scuole che in questi giorni hanno portato alla devastazione di varie scuole partenopee. C'è anche un articolo in prima pagina di Giorgio Israel che scrive: Napoli è una città difficile e tutto il meridione ha non pochi problemi, sarebbe ipocrita ignorarlo, ma di qui a dire, come ha fatto il ministro Giannini di fronte a episodi di Galliani di Napoli, che non si vedono indizi nazionali che facciano allarme, ne corre. Chiunque sia un minimo a contatto con il mondo della scuola sa che il degrado fisico e il teppismo da cui sono investiti gli istituti è un fenomeno nazionale che ha dei picchi in certi luoghi, ma non è appannaggio di questi soltanto. Chiunque sia informato sa che i fenomeni di teppismo interno, il minimo e lo scarso di sanitari, è all'ordine del giorno, come lo è il teppismo esterno di bande che, facendosi beffe di sistemi di sorveglianza e sicurezza inesistenti o fragili, entra per rubare computer e attrezzature informatiche, svalizzare l'incasso dei distributori di bevande, lasciando la firma di mura imbrattate ed escrementi sui pavimenti. L'Avvenire dedica al tema della scuola l'articolo di fondo firmato dallo scrittore Eraldo Affinati, che ieri ha partecipato a un convegno alla Camera. In Italia i ragazzi che abbandonano la scuola sono 17 su 100, una percentuale fra le più alte d'Europa. Ieri mattina alla Camera dei Deputati, in occasione della presentazione dell'indagine conoscitiva parlamentare sulle strategie per contrastare questa dispersione, mi tornavano in mente gli studenti più riottosi e difficili, gli indisciplinati, i ribelli, le ultime ruote del carro, insomma, i miei preferiti. Spiega più avanti Eraldo Affinati che molti di questi ragazzi si considerano già persi, sono i primi a ritenersi dei falliti. A 16 anni non possiamo accettarlo. Chi? Noi tutti, docenti, politici, famiglie, semplici cittadini, padri e madri. Nel nostro paese stiamo vivendo una crisi etica assai più grave di quella economica, perché prima o poi lo spread si abbasserà, i bilanci verranno ripianati, ma lo sconforto, il disincanto, la rabbia che decifriamo nel volto di Romoletto resteranno domande inevase, interrogativi irrisolti, ferite sanguinanti. Tuttavia, se non ricordo male, proprio lui, mentre gli leggevo un verso di Ungaretti, mi chiese: «Professore, dove è sepolto questo poeta?» Quella domanda cadde dal cielo, meravigliosa nella sua verità lancinante. «Al cimitero del Verano», gli risposi. «E perché non ci andiamo?» esclamò Romoletto. «Detto fatto, il giorno dopo ci ritroviamo tutti con la classe a fotografarci davanti all'oculo, rompendo così la finzione pedagogica, far finta di insegnare, far finta di ascoltare, e scoprendo allo stesso tempo lo statuto della letteratura. È stato Romoletto a farmi capire che non dovremmo mai abbassare la guardia. Guai se lo facessimo, in quel caso saremmo noi adulti a disertare la scena, abbandonando a se stessa la medesima generazione di cui invece dovremmo prenderci cura». L'articolo continua nelle pagine interne, ma qui purtroppo devo fermare perché non riesco a leggere tutto. Sempre su Avvenire troviamo una risposta all'allarme sul vaccino che sta, come dire, diffondendosi in tutta l'Italia, una risposta di buon senso, la firma Silvio, è sul Messaggero, una risposta di buon senso, la firma appunto Silvio Garattini che scrive sul Messaggero: queste vittime entro 48 ore dalla vaccinazione rappresentano un'evenienza che non è mai accaduta. Bene ha fatto perciò l'AIFA, l'ente italiano che vigila sulla sicurezza dei farmaci, a sospendere a titolo cautelativo i due lotti del vaccino influenzale denominato Fluad, che erano stati iniettati alle persone decedute. Vanno sottolineati in questo senso due aspetti. Non sono stati ritirati tutti i vaccini anti-influenzali, né tantomeno tutti i lotti del vaccino Fluad. Questo significa che non è sospettato di tossicità il vaccino contro l'influenza, ma solo due lotti di uno dei vaccini disponibili in commercio. Il vaccino infatti non viene prodotto con una sola produzione, ma in varie preparazioni che vengono sottoposte a molti controlli prima di essere messi in commercio. Va sottolineato anche che si tratta di una giusta cautela, perché non è detto che vi possano essere state delle contaminazioni, ma è anche possibile che fra qualche giorno, dopo i necessari accertamenti, i due lotti possano essere rimessi in commercio. Il vaccino antinfluenzale, spiega Garattini, che è, come dire, il punto di riferimento dell'Istituto Mario Negri di Milano, Il vaccino antinfluenzale è fatto per proteggere dai danni del virus influenzale e non ha la funzione di proteggere dalla morte. Se si vaccinano milioni di persone, è possibile che vi sia contemporaneamente qualcuno che muore, poiché muoiono in media più di 1000 persone al giorno. Quindi il problema che ha di fronte l'AIFA, cioè l'Agenzia per i Farmaci, è quello di valutare se si tratti di un problema di causalità oppure di causalità. Allora, sulla stampa un altro virologo, e cioè Giorgio Palù, presidente della Società Europea di Virologia, dice sostanzialmente delle cose simili. Dice che il problema potrebbe essere una sostanza naturale presente in questo vaccino, un lipide contenuto nelle pinne degli squali. Come tutti gli adiuvanti, ha la funzione di segregare, come si dice, gli antigeni ed esporli alle cellule del sistema immunitario per farle reagire. Detto in termini più semplici, è una sostanza che potenzia l'efficacia del vaccino. È questa parte e non l'antigene che può dar luogo a eventuali reazioni allergiche, ma bisognerebbe anche capire di cosa esattamente siano morte queste tre persone, perché i soggetti predisposti possono avere forti e gravi crisi anche solo mangiando delle fragole. Quali siano le cause di queste morti si vedrà. Quali sono le cause per cui la benzina non cala nonostante il prezzo del petrolio sia crollato? Tenta di analizzarle Luigi Grassia sulla stampa. Spiega Grassia che fra il 5 gennaio e il 27 novembre di quest'anno il prezzo del petrolio, il prezzo del Brent, era a 107 dollari al barile il paragone è questo. Allora, fra il 5 gennaio e il 27 novembre, cioè quest'anno il Brent aveva come prezzo di partenza 107 dollari al barile e la benzina che noi compriamo alle pompe era a 1,729 centesimi al litro. Come numero finale adesso siamo a 76 dollari contro i 107 che avevamo, e da una parte quindi un crollo del circa il 40%, mentre la benzina da 1,729 centesimi è calata a 1,718, cioè praticamente nulla. Il Brent in dollari ha perso il 29% in dollari e in euro più o meno lo stesso, la benzina in euro solo lo 0,6%, il che vuol dire che c'è qualcosa che non va. Dice Grassia che la scusa delle scorte è una di quelle che vengono avanzate dai petrolieri, che prima bisogna smaltire le scorte di greggio comprate ad alto prezzo e solo dopo si può abbassare, però insomma è una cosa davvero che non si fa fatica a capire. Sul fronte della cronaca nera, cronaca politica, un po' tutti i giornali hanno notizia che a Milano patteggia la cupola dell'Expo. Ci spiega sulla stampa Fabio Poletti che i sei imputati, ricordo i principali, Primo Greganti, Gian Stefano Frigerio, Luigi Grillo fra i politici e poi dall'altra parte Enrico Maltauro ed altri, patteggiano una pena che non li vedrà finire in carcere. Nonostante, sottolinea Poletti, non abbiano praticamente mai fatto carcere, almeno parliamo di Frigerio, Greganti e Grillo, perché sono finiti subito praticamente agli arresti domiciliari, e non fa niente se sono recidivi. Ecco, questo è uno di quei casi in cui ti chiedi se la Germania non vada meglio, anche perché, come diceva un rapporto di un'università svizzera di qualche mese fa, la Germania ha in carcere 55 volte più detenuti di noi reclusi per reati che vogliamo definire, insomma, da colletti bianchi, ecco. Quindi reati di questo tipo. La Germania ha 55 volte più detenuti di noi. Veniamo a cose più serie, più importanti. L'Avvenire ha un'intervista al patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo I, che racconta dell'abbraccio con Francesco che avverrà oggi. Francesco sta arrivando in Turchia, oggi arriva in Turchia, ed è una visita di importanza davvero storica. Spiega Bartolomeo I che non sarà ancora possibile invitare il Papa, probabilmente nel 2016, al grande sinodo della Chiesa ortodossa, e che però questa dovrebbe essere una decisione di tutti i primati e chiese ortodosse autocefale, ma la rottura millenaria delle comunità eucaristiche fra le nostre chiese non permette ancora la convocazione di un grande concilio ecumenico. Siamo certi che il nostro amato fratello della Chiesa di Roma sarà con noi in comunione di preghiera, e a lui chiediamo di pregare per questo nostro storico incontro. Qual è il suo personale auspicio? Gli chiede l'intervistatrice, che è Stefania Falasca. Risponde risponde Bartolomeo I, il patriarca, che voglia Dio che in un futuro prossimo vi sia l'incontro delle nostre chiese nella via sinodale, l'una dell'altra, a gloria del nostro Dio, nella santa consustanziale vivificante e indivisibile Trinità. Comunque qualcosa si è aperto davvero di storico. Su Repubblica la notizia che il viaggio del Papa ha rischiato di saltare. Inizia oggi la delicata missione nel paese di Erdogan. Volevano perfino controllare i suoi discorsi, caduta anche l'idea di una visita ai campi profughi in Siria, e dopo il presidente l'incontro con il Gran Mufti. Sul Giornale c'è un reportage di Fausto Biloslavo. Fra i cristiani d'Iraq perseguitati come gli ebrei sotto Hitler, racconta Fausto Biloslavo, che non solo sono cacciati dalle proprie case, ma pure costretti a cederle a prezzi stracciati, come capitò agli ebrei in Germania alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. I cristiani iracheni in fuga, nella speranza di un visto per l'Europa, vendono le loro case nella piana di Ninive occupata dallo Stato Islamico, rivela padre Zoher Nazer ad Erbil, capitale del Kurdistan. Agenzie immobiliari senza scrupoli offrono cifre 3 o 4 volte inferiori al valore dell'immobile. Si approfittano della tragedia. A fronte di questo scontro fra diverse visioni della fede e sul modo di usare strumentalmente questa fede per compiere dei crimini, come nel caso dello Stato Islamico, cade come, non so come dire, come una goccia davvero stupefacente, la scelta del Real Madrid. Ne parla il giornale Libero, diretto a Maurizio Belpietro, un articolo di Francesco Borgonovo, che dice: Real in ginocchio dagli emiri, via la croce. Lo squadrone di Madrid elimina dal suo stemma il simbolo cristiano per non offendere l'Islam. Devo dire che, con tutta la comprensione del mondo per le altrui idee, fatico a capire una scelta come questa. Su Il Giornale trovo, e qui parliamo un po' anche di politica, una presa in giro di Vittorio Macioce del Matteo Renzi, che ieri è andato alla Guardia di Finanza e ha usato delle parole davvero come dire, interessanti. Questa l'hai già sentita, magari da tuo nonno: con l'onore e la disciplina cambieremo il paese. Caccia l'autore. Mussolini, Starace, Farinacci, Corrado Guzzanti su Marte? No, Matteo Renzi. Attenzione, non c'è nulla di male a parlare di onore e disciplina, solo che buttati lì davanti alla Guardia di Finanza con questa cosa del grande fratello fiscale all'orizzonte e il tono da cinegiornale, l'effetto è un po' da libro e moschetto. È che Renzi è lontano un secolo dal Novecento e poi è di sinistra, quindi su certe parole sacrosante non paga pegno, non alza polvere, non fa rumore, al massimo fa venire il singhiozzo a Rosi Bindi. Renzi sdogana. Sullo stesso giornale c'è un articolo firmato da Luigi Mascheroni che indugia sulla polemica tra Ferrara e Brunetta, e li definisce due grandi narcisi, e scrive: e così succede che Giuliano Ferrari, in un'intervista al Corriere, facendo il proprio mestiere di intellettuale contro tutti e di provocatore fino a se stesso, dispensi giudizi su Matteo Salvini, buono per attaccare i manifesti, Ussu Silvio Berlusconi, paragonato a Kim Il-sung, il padre della patria e il nonno dell'attuale despota della Corea del Nord, ed è un'uscita maramalda e grottescamente vicina al vero, che però, piacendo troppo a troppi, non può piacere a Renato Brunetta, che, secondo a nessuno nel dare lezioni, risponde da narciso a narciso al direttore del Foglio con una letterina milosamente velenosa da gospia. L'ex ministro esordisce esibendosi così: Ferrara resta il genio che ha sempre dimostrato di essere, gli piace esibirsi ovunque e, a richiesta, fa il fenomeno che invece della testa alla lampada di Aladino. La sfreghi appaiono meraviglie, in realtà appare il teatrino della sua immagine di narciso. E poi, passando al paragone con Kim Il-sung, Brunetta commenta che, apri virgolette, la descrizione che l'elefantino fa di Berlusconi coincide con il suo antico sogno di comunista, il grande padre che tutto dispensa, e non sono più io che vivo, ma è Stalin che vive con me. Infine un aneddoto, quello del presidente degli Stati Uniti Lyndon Johnson, che un giorno si rivolse al suo consigliere economico John Kenneth Galbraith facendogli notare che un discorso di economia è come pisciarsi sulle gambe. Chi lo fa si sente bello caldo, ma gli altri no. A dire la verità, conclude Brunetta con quella volgarità colta che piace a Ferrara, non ti facevo così vecchio, ma un Nobel della pisciata calda lo meriteresti senz'altro. Vabbè. Sulla Stampa un'intervista di Giuseppe Salvaggiulo a Paolo Flores d'Arcais, direttore di Micromega, che spiega: Matteo è peggio di Silvio perché è più bravo. Dice Paolo Flores d'Arcais, a proposito del tema della giustizia: è il tema che condiziona tutti gli altri da un quarto di secolo. Renzi sta portando a compimento il programma di Berlusconi in modo più sottile e più efficace. Anziché smettere la lotta alla mafia proclamando che Mangano è un eroe, lo indebolisce annunciando di condurla senza quartiere, ma effettivamente si realizza misure berlusconiane. Ad esempio, gli chiede l'intervistatore, risponde Paolo Flores d'Arcais: tutti gli operatori dell'antimafia sostengono che è ineludibile l'introduzione del reato di antiriciclaggio, eppure non segue nulla, e se si comincia a discuterne sputano 10 emendamenti che lo rendono insignificante. Anche sulla prescrizione, cartini di tornasole per chi vuole combattere il crimine, stessa politica di Berlusconi è più efficace. Basterebbe un decreto di una riga per fermarla dopo il rinvio a giudizio, invece il governo presenta una proposta che è un minestrone farraginoso che non cambia nulla. Su Italia Oggi segnalo un articolo di Ismael che il solo titolo dice tutto: Renzi e Landini come Totò e Peppino, non si sa di che cosa parlino, ma si vede che stanno litigando, o forse no. Sulla Stampa prendo un articolo di Amedeo La Mattina che raccoglie un'indiscrezione su quanto ha detto Berlusconi a proposito di Raffaele Fitto, l'ex governatore della Puglia, che lo sta pesantemente contestando. Io sono pronto a fare il regista, a mettere un giovane al posto mio, ha detto ieri durante il pranzo di lavoro a Palazzo Grazioli, ma trovatelo. Chi è Fitto? Alfano, rispetto a lui, è Messi. E visto che aveva già detto che Alfano non ha il quid, potete immaginarvi che cosa pensi di Fitto. La fedelissima di Berlusconi, Micaela Biancofiore, dà un'intervista al Corriere in cui dice che la leadership di Berlusconi è insostituibile e non si discute, ma la classe dirigente Forza Italia, che dal 2008 ha sperperato 8 milioni di voti, va cambiata. Ci serve un prefetto, un super uomo macchina, che conosca le realtà locali e capisca la fatica che costa suonare un campanello per chiedere i voti o distribuire volantini. Solo così Forza Italia tornerà a vincere. Più avanti gli chiese Tommaso Labate, gli chiede: ma un segretario che affianchi l'ex cavaliere? Non nomini quella parola, sa di vecchio e porta male. Chiamiamolo prefetto del territorio. Anche prefetto sa di vecchio, non trova? Gli ribatte Tommaso Labate. Risponde Michela Biancofiore: allora che sia un condottiero, l'importante è che sia scelto in un congresso. A proposito di Alfano, troviamo un suo intervento sul giornale. Anna Maria Greco scrive: se ne accorge solo ora Angelino Alfano, l'Italia è un paese accogliente ma stanco, con l'eccesso di accoglienza si alimenta il razzismo. Se non si vuole un'Italia xenofoba e che voti Lega, non possiamo accogliere tutti. A Radio Anch'io il ministro dell'Interno critica la politica dell'immigrazione del governo, che fa capo proprio a lui, e si attira le ire di Roberto Calderoli del Carroccio, le accuse di Daniele Santanchè Forza Italia e la precisazione risentita di Democratici con Edoardo Patriarca, che difende la linea di Renzi. Insomma, riesce l'impresa di scontentare sia alleati sia oppositori. Sulla stessa pagina c'è un articolo dedicato a Nichi Vendola. Il titolo è: un partito di senza partito, così Vendola rifonda il PC. Nichi sogna di emulare gli spagnoli il Podemos, che tuttavia hanno una posizione, precisiamolo, radicalmente diversa, puntando su un asse anti-Renzi di estrema sinistra. Ne ha corsa al colle per lanciare la volata a Prodi. C'è una citazione di Vendola: dobbiamo federare le esperienze alternative a Renzi per poi batterlo. Selle è ancora viva, ora dialoghiamo con la CGIL, la FIOM e la minoranza del Partito Democratico. Sempre su questo tema c'è un pezzo di Gramellini, la sua rubrica Buongiorno sulla Stampa, e dice: il progetto intorno al quale Nichi Vendola intende rifondare la sinistra italiana si chiama Human Factor e non è una battuta, come sulle prime mi ero augurato, soprattutto per lui. Chi arriccia il naso quando Renzi va da Maria De Filippi ha scelto un nome che strizza l'occhio a un programma televisivo di successo e lascia immaginare selezioni di candidati affidate ai compagni Morgan e Mica, molto più autorevoli degli attuali addetti alla compilazione delle liste elettorali. Chi combatte gli algidi sacerdoti del capitalismo finanziario ha deciso di ricorrere alla stessa lingua universale e personale che quelli usano per tagliare teste e spostare denari. Il classico esempio di un'iniziativa politica che nell'atto stesso della sua nascita riconosce di aver già perduto la partita culturale, scimmiottando l'avversario che vorrebbe sconfiggere. Dal Foglio segnalo, anzi no, prima prendiamo questo. Allora, sul Messaggero l'articolo di fondo è Alessandro Campi e parla invece ancora della destra. Alessandro Campi, un intellettuale di centrodestra, e scrive: Berlusconi è convinto che al momento del voto, tra 6 mesi o 2 anni, si possa ricostruire una coalizione che vada dalla Lega a Forza Italia passando per i centristi. L'impressione invece è che per creare, a partire dalla frammentazione odierna del centrodestra, un'alternativa politicamente credibile alla sinistra liberale riformista che Renzi non senza fatica sta cercando di costruire in Italia, ci vorranno probabilmente anni. Dire che la ragione principale di tutto ciò è l'ostinazione di Berlusconi a 20 anni dalla sua entrata nell'agone politico è a questo punto persino noioso, scrive Alessandro Campi. Tutto il resto purtroppo non posso leggere, continua all'interno del Messaggero. A proposito invece sempre di questa destra e delle sue alleanze internazionali, è interessante la spalla del Foglio di Giuliano Ferrara, che spiega come stia esplodendo in Francia una polemica davvero molto più dura di quanto appaia sui giornali italiani, intorno al finanziamento pubblico di Putin, della banca di Putin, chiamiamola così, a Marine Le Pen. Spiega l'articolo che si era parlato inizialmente di 9 milioni, ma in realtà sarebbero 40 che sarebbero dati dai russi al Front National della Le Pen. La cosa potrebbe anche creare, da quello che si capisce, dei problemi dentro la destra francese, che come è noto è assai ha un senso della nazione più forte che da noi. Tema italiano invece è centrato soprattutto su quello che via via si sta imponendo come il nocciolo della questione. Ne parla Claudio Tito sulla Repubblica. Ecco il mese bianco di Napolitano sul Colle, le procedure inedite nel manuale delle dimissioni. Scrive Claudio Tito, le sue prerogative restano intatte, i suoi poteri non verranno intaccati nemmeno di un millimetro fino all'ultimo, eppure quello che si apre davanti al Presidente della Repubblica sta diventando una sorta di mese bianco, un periodo che assomiglia al cosiddetto semestre previsto dall'articolo 88 della Costituzione, che sottrae al Capo dello Stato il potere di sciogliere le Camere negli ultimi 6 mesi del mandato. Ovviamente in questo caso non è in discussione l'ipotesi di indire le elezioni anticipate. Da questo punto di vista Napolitano fin dall'aprile 2013 aveva annunciato che non avrebbe più esercitato quella facoltà. Si tratta semmai di gestire una fase che non ha precedenti e che impone un'attenzione particolare. Sulla Stampa c'è una lista di nomi dei quali si parla. Draghi, ci racconta Fabio Martini, si chiama fuori dalla corsa al Quirinale. Il più autorevole candidato a successione di Giorgio Napolitano non sarà della partita. I giorni scorsi, attraverso i canali più adatti per una personalità di quella influenza, il presidente della BCE Mario Draghi ha fatto sapere di voler restare a Francoforte, chiedendo di tenerlo fuori dai pourparlers che precederanno l'inizio delle votazioni per il Quirinale. Il mandato di Draghi scade il 31 ottobre 2019 e il presidente della BCE intende onorarlo fino in fondo, non soltanto perché in questo modo continuerà a restare l'uomo più influente d'Europa. Tra i nomi che si fanno, scrive La Stampa, entra Cantone, cioè Raffaele Cantone, il magistrato che avrebbe molti consensi anche fra i 5 Stelle. Ovviamente il passaggio come dire, ad interim sarebbe presidente della Repubblica, farebbe le funzioni meglio di presidente, il presidente del Senato Pietro Grasso. Polemiche devastanti intorno a Beppe Grillo e al Movimento. Il titolo del Manifesto è Il cacciatore. Beppe Grillo pretende l'espulsione dei 2 deputati 5 Stelle Pinna e Artini, colpevoli a suo dire di non aver restituito parte dello stipendio. La rete benedice come sempre il volere del capo, ma sul web in Parlamento scoppia la rivolta, con gli attivisti che contestano l'ex comico sotto la sua villa. Altri 15 parlamentari sulla lista nera dei dissidenti. Ne parla Marco Imarisio in un commento sul Corriere della Sera e scrive: ci sono tanti modi di chiudere una storia, ma questo è il peggiore. Lo scandalo non sussiste, in quanto all'interno del Movimento 5 Stelle esiste un regolamento ben preciso. Certo, il fatto che la cittadina Pinna abbia dato soldi agli alluvionati sardi poteva forse valere come attenuante, ma dalle parti del blog vanno di ghigliottina, che è un piacere. Figurarsi quando a suggerire il verdetto indicendo un referendum motivato come una scomunica è il capo in persona. Il vero problema è lui, anzi loro, Grillo e Casaleggio, una coppia senza più una direzione che non sia quella dettata dalle proprie pulsioni. Ne parla anche Marco Travaglio su Il Fatto Quotidiano ed è interessante perché Marco Travaglio ha sempre avuto una posizione di attenzione e di simpatia nei confronti del Movimento 5 Stelle, e però, scrive Travaglio, non ci sono più parole per descrivere il lento, inesorabile, ma tutt'altro che inevitabile suicidio del Movimento 5 Stelle, un suicidio di massa che ricorda per dimensioni e follia quello dei 912 adepti della setta Tempio del Popolo che il 18 novembre 1978 obbedirono all'ultimo ordine del guru, il reverendo Jim Jones, e si tolsero la vita tutti insieme nella loro comune di Jonestown, nella giungla della Guyana, bevendo un cocktail al cianuro. L'ultima mattina del Tempio del Grillo è l'avviso di sfratto per i deputati Artini e Pinna, accusati di violare da mesi l'impegno, a suo tempo sottoscritto a tutti i candidati, di restituire parte dello stipendio e rendicontare tutto sul blog. In realtà, come si sa e come spiega anche Travaglio, la situazione probabilmente è molto più complessa e va esaminata per bene su questa storia dei rimborsi. Dal Fatto segnalo, anche se non c'entra con quello di cui stiamo parlando, la vignetta di Vauro in cui c'è Renzi vestito da domestica con la cuffietta con la cuffietta e tutta la divisa da domestica che spolvera il simbolo della Confindustria. Il titolo è dedicato a Jobs Act e il titolo è La Colf Industria. Sempre sul Fatto, Giorgio Albertazzi spiega di avere sì votato Grillo, ma che come elettore questa storia delle espulsioni mi sembra una cosa da vecchio PQS. Non mi piace il sistema né il linguaggio. Grillo è cambiato anche nel modo di vestire. Sul Corriere segnalo l'articolo di Francesco Bisozzi sulla stretta dell'Unione Europea. Google va divisa in due, spezzare Google in due, scrive Bisozzi. Spezzare Google in due. L'Europarlamento prova a mettere un freno allo strapotere sul web del gigante americano mettendo nel mirino il modello di business che ha fatto la fortuna di Mountain View. La risoluzione presentata al tedesco Andreas Schwab e dallo spagnolo Roman Tremosa, che il Parlamento europeo ha approvato ieri a larga maggioranza, non cita esplicitamente il colosso americano, ma è chiaro che mira a indebolirne il monopolio. Come? Chiedendo che venga separata la ricerca dagli altri servizi internet che una società offre. In pratica, Bruxelles sta pensando di spaccare in due Big G e di interrompere l'autostrada più redditizia per l'azienda, ovvero quella che collega il mondo delle ricerche in rete al mondo della pubblicità, sulla quale ininterrottamente scorrono le informazioni degli abitanti del web. Repubblica porta anche un articolo di Guido Ceronetti che scatenerà le ire della comunità, o almeno di una parte della comunità Rom. Il titolo, provocatorio come l'articolo, è «Il Rom non esiste, torniamo a chiamarli zingari». Dopodiché l'articolo è talmente complesso che non c'è veramente modo di leggerlo se non stravolgendo nella sintesi il senso del discorso dello scrittore. Vi rimandiamo a Repubblica, prima pagina. Libero dedica una pagina invece a un tema noto ma sempre importante perché non ancora risolto. Quando lavorano i consiglieri di Roma costano il doppio. Il comune paga fino a 9.000 euro al mese le aziende dei politici locali per risarcirle delle aziende. Il problema è che qualcuno si è fatto assumere dall'azienda di famiglia. Su tutti i giornali, qui prendo dal Messaggero, la deposizione di ieri a Bari di Patrizia Daddario, scrive Vincenzo Damiani sul Messaggero, riportando le parole tra virgolette di Patrizia Daddario: la prima sera andai via piangendo e decisi di non restare a Palazzo Grazioli. Eravamo quattro ragazze sul letto con il presidente Silvio Berlusconi. All'improvviso ho sentito che mi accarezzavano in un posto in cui non dovevano. Siccome l'orgia non l'ho mai fatta, sono corsa in bagno. Titolo: a cena con Berlusconi ero la sola vestita. Segnalo su Il Foglio un articolone di Angela Nocioni, il cui titolo è: a Caracas il Bruce Lee della sinistra fa ordine fra le bande armate. Ci spiega l'articolo che in Venezuela sono 147 i corpi di polizia, senza contare la Guardia Nazionale, corpo di elite militare con ruolo di polizia, ma che con la polizia non vuole avere niente a che fare. Obiettivamente è un gran casino. Mettere mano al calderone è una missione suicida. Il massimo cui si spinse Hugo Chavez nel 98 del 2008 fu creare un'innocua commissione al Congresso.
Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domande a Gian Antonio Stella, editorialista del Corriere della Sera, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Una piccola anticipazione, chiedo scusa all'ascoltatore o ascoltatrice in attesa, perché voglio leggere un SMS che è arrivato. Lo firma una signora di Roma e scrive: voglio raccontare un fatto bellissimo accadutomi ieri in un quartiere periferico di Roma. Il mio consorte ha perso il portafoglio nel parcheggio di un supermercato. Dopo averlo cercato invano, avendo tutto dentro, patente, 300 euro, documenti, eccetera, era disperato e alla fine si è rassegnato ad andare a denunciare il fatto ai carabinieri. Detto il suo nome, il carabiniere ha tirato fuori il portafoglio intatto, portato poco prima da due ragazzi di 17 anni. Ci si è aperto il cuore, ci sono ancora ragazzi e quindi famiglie oneste anche in periferia. Li ringrazio pubblicamente perché non ci hanno voluto dare i loro nomi. Ditelo per favore, grazie. Beh, mi sembra un buon inizio di giornata. Pronto?
Buongiorno, sono Susanna, chiamo da Roma e sono contenta dell'esperienza che ha fatto la signora, ma io vorrei intervenire a proposito dei mercatini fatti con oggetti ripescati dalla spazzatura, perché sono una diretta interessata, in quanto uno di questi mercatini si svolge proprio sotto casa mia.
Sì.
E porta all'esasperazione i residenti, che insomma ci sono state anche delle velate minacce. Un mio vicino di casa, che non riuscendo ad entrare col motorino dentro il portone di casa, si è lamentato e gli è stato detto: guarda, sei contento, devi essere contento che siamo qui, perché altrimenti siamo costretti a rubare i motorini. E quindi questa è una cosa, e quindi siamo andati dai carabinieri, abbiamo fatto esposte ai vigili, polizia, eccetera, eccetera. Diciamo, gli unici che un po' seguono la situazione sono i carabinieri, però loro stessi dicono: non possiamo fare praticamente nulla, perché sono tutti cittadini, sono rom, quindi o cittadini italiani o rumeni, quindi sono comunitari, non hanno problemi di soggiorno. Possiamo sequestrargli la roba, però essendo ripescata dalla spazzatura non gliene importa nulla, perché ne prendono altra. Possiamo fargli la multa, però risultando nulla tenenti non la pagano, quindi questa cosa della super multa da 500 euro è completamente inutile. E quindi questo, insomma, noi residenti che abitiamo qui ci consideriamo più che altro di sinistra e non razzisti, però questa situazione crea tensione sociale e non ci sentiamo ascoltati, E penso che sia anche una situazione da addebitare a una lunga stagione di una tolleranza indiscriminata che non ha saputo coniugare l'integrazione e l'accoglienza con la legalità, perché sono cose illegali che, insomma, non sento citare sempre la Germania, basta andare a Treviso, a Bolzano, dove questi fenomeni non ci stanno. Allora perché qui non si riesce ad arginare? Perché dobbiamo stare così? Perché io devo stare accigliata quando esco di casa e non posso stare tranquilla?
Allora, io sono d'accordo con lei parola per parola. Questo è il tema che avevo anche sollevato io, cioè il punto è che l'unica risposta non può essere quella di polizia, e su questo mi pare che anche lei, da quello che ho capito, possa essere d'accordo. Però certo è un tema che in qualche modo va affrontato, perché se no questo genere di illegalità, e soprattutto quando sono accompagnate anche da minacce o comunque inducono le persone ad avere comunque paura, ad avere comunque timore, eccetera, insomma, sono temi che vanno a creare delle spaccature dentro le periferie, che poi è difficilissimo andare ad arginare. Anzi, voglio dire, è quasi un miracolo qualche volta che dei cittadini mantengono la serenità e il distacco con cui lei ha telefonato per segnalare questo problema. Ripeto, segnalavo appunto il fatto che la multa ha dovuto farla anche uno come De Magistris, che aveva fatto una campagna elettorale con alcuni tratti, se vogliamo, anche di populismo, per cui pareva che tutto si potesse in qualche modo risolvere così più in fretta di quanto in realtà si sia dimostrato. Ecco. E questo qui, cosa le posso dire? Non c'è dubbio che occorra andare a recuperare le periferie, e non c'è dubbio che occorra uscire a tutti i costi da questa situazione in cui, insomma, ci sia della gente che costretta, perché non credo che nessuno di questi faccia piacere rovistare in mezzo alla spazzatura, ci sia gente costretta a cercare di cavarsela in questo modo. È impossibile dare una risposta che abbia un senso. Da una parte sicuramente va affermata assolutamente la legalità, da un'altra i problemi non si possono risolvere solo in questo modo, e va da sé che la politica si trova davanti a responsabilità che sono davvero gravi, così gravi a far tremare le vene e i polsi. Pronto?
Pronto?
Sì.
Buongiorno, dottor Stella. Complimenti per la trasmissione, è una grande firma, a largo spettro, lei va da destra a sinistra con molta facilità per la sua bravura. Io chiamo a proposito della vaccinazione.
Se può dire il nome, per piacere.
Sì, sono il dottor Maurizio Arcieri, abito a Oleano Romano, sono un medico di famiglia, specialista cardiologo, come libera professione. Lei lo conosce Oleano, no?
Prego, prego.
Allora, volevo dire, a proposito della vaccinazione antinfluenzale, io quest'anno ho fatto 250 vaccini di Fluad, senza avere nessuna reazione collaterale. Sì. Io chiamo per testimoniare e per ribadire l'importanza delle vaccinazioni antinfluenzali. Leggevo qualche giorno fa, non mi ricordo se era La Repubblica o il Corriere della Sera, che c'era un articolo dove si parlava delle vaccinazioni obbligatorie dei bambini, e dicevano appunto che c'era un calo di queste vaccinazioni per la paura delle reazioni ai vaccini. Secondo me è importante che i giornali, la radio, le televisioni, tutti i mass media diano ampio spazio e ampia pubblicità, diciamo, a ribadire l'importanza delle vaccinazioni obbligatorie, soprattutto nei bambini, oltre che quelle antinfluenzali, perché con queste noi praticamente riduciamo il rischio delle malattie nei pazienti cronici, bronchitici cronici, cardiopatici, diabetici, in dialisi, eccetera, eccetera. Ecco, volevo fare solo questa testimonianza per ribadire appunto l'importanza della vaccinazione.
Grazie mille, dottore. Ecco, io dottore non sono, quindi non sono in grado di aggiungere nulla a quanto lei dice, però insomma, fidandomi di Garattini e degli altri che sono intervenuti oggi sui giornali a ripetere la stessa cosa, cioè l'Agenzia Nazionale per i Farmaci ha fatto bene a essere cauta su quella cosa specifica, però insomma grazie a Dio che esistono i vaccini, e ce l'ha spiegato benissimo anche Garattini. Pronto?
Sì, buongiorno dottor Stella, sono Gianni, telefono da Cortona.
Buongiorno.
Io volevo riprendere, prima di formularle la domanda, il discorso dei sacrifici ai lavoratori e dell'intervista a Luciano Lama. Non si può mettere lì l'intervista così e dire Luciano Lama, anche lui diceva di fare sacrifici. Prima e dopo quell'intervista ci furono assemblee nei posti di lavoro in tutta Italia. E i lavoratori allora, dopo un enorme dibattito, arrivarono a dire: allora, come fatto storico, noi ci prendiamo sulle nostre spalle il problema della crisi e noi ci prendiamo sulle nostre spalle i sacrifici. Ma non solo con le parole, anche nei fatti. Perché allora l'aumento dello stipendio della scala mobile venne distribuito sotto forma di buoni del tesoro poliennali, emissione 1978, scadenza 83. Quindi anche nei fatti i lavoratori presero sulle loro spalle l'onere della crisi. Ma qual era la contropartita? La contropartita, e io c'ero nei dibattiti, era: bene, però i lavoratori entrano nella stanza dei bottoni, partecipano, parteciperanno alle grandi scelte economiche, piani industriali, agricoltura, terziario, perché noi facciamo i sacrifici, però scusate, ma ci consultate e vogliamo dire la nostra con un certo peso nelle grandi scelte economiche del paese. Va bene, tutto bene. Nella stanza di bottoni, manco in camera entrarono, manco, se lei se lo ricorda e chi c'era se lo ricorda. Ora, ecco la domanda, oggi a che pro la classe lavoratrice, i lavoratori debbono sopportare sacrifici di carattere economico e di carattere normativo? Qual è la contropartita nella buona sostanza? Ecco, questa è la domanda. Grazie.
Grazie a lei. Allora, intanto approfitto per dire che nei giorni scorsi anche Rossella Lama, la figlia di Luciano Lama, ha fatto un comunicato ANSA spiegando che lei non era, insomma, non capiva come si potesse sintetizzare un'intervista lunga e complessa come quella data da suo padre come un appoggio oggi a Matteo Renzi, e diceva di trovare questa operazione abbastanza scorretta, anche se tutte le parole riportate dal foglio di Ferrara rispetto a quell'intervista del 1978 erano corrette, però insomma, certo, la sintesi a volte può in parte tradire il pensiero complessivo. L'osservazione che fa l'ascoltatore è, a mio avviso, giusta. Del resto, lo stesso Tito Boeri, che certo non è un appassionato filo sindacalista, sottolineava ieri nel suo articolo su Repubblica che non c'è proprio di non vedere il senso dell'aggressività di Renzi, dell'aggressività con cui Matteo Renzi prende a pesci in faccia il sindacato, come se volesse cercare la rissa. E quindi insomma l'opinione dell'ascoltatore è piuttosto condivisa anche da chi non è strettamente nel giro del sindacato. Qual è la contropartita oggi? Sicuramente io credo che anche allora insomma la contropartita fu in parte tradita. Quella di oggi non credo che non sia chiaro a nessuno, se non il fatto che come dire, la speranza che, fatte alcune scelte impopolari, il paese possa rimettersi in marcia. Penso che per molti il punto di riferimento di questa speranza possa essere la Gran Bretagna, che ha passato sì degli anni molto, molto pesanti dopo la pesantissima sconfitta inflitte ai sindacati da Margaret Thatcher, però oggi cresce in una situazione difficile come quella di questi anni del 3% l'anno. Succederà? Non succederà? È una cosa da vedere. Però che il nostro ascoltatore abbia perfettamente ragione a porre il problema mi pare indiscutibile, insomma, per comunque la si pensi sul Jobs Act. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, sono Lucia e chiamo da Roma. Volevo parlare della questione della votazione sul blog di Grillo dell'espulsione dei due parlamentari che non rendicontano, perché posso capire, per chi non sa i particolari della questione, si possano interpretare in maniera poco chiara. Volevo spiegare che i deputati parlamentari in riunione tutti insieme hanno deciso la rendicontazione data da accordo che hanno preso prima di essere eletti, no? Che devono loro prendono solamente 5.000 euro lordi sui quali ci sono tutte le trattenute, quindi arrivano a circa 3.200 euro netti al mese più i rimborsi spese per chi sta fuori in viaggio, eccetera eccetera. Questo è l'accordo che tutti rispettano, e poi c'è la rendicontazione, quindi per fare questi conteggi della differenza che rimane da restituire c'è un sistema informatico che si chiama la rendicontazione, ognuno registra le proprie spese in modo che poi ci sia automaticamente il conteggio dell'importo da restituire. Questo importo hanno deciso l'assemblea comune, i parlamentari, di versarlo al fondo per il sostegno alle piccole e medie imprese. Se un deputato, due deputati decidono di non rispettare questo accordo che hanno preso i parlamentari tutti insieme, loro offendono sia i loro colleghi che invece lo fanno. E poi c'è anche da pensare che se io invece di versarlo al fondo piccole e medie imprese lo verso all'associazione sotto casa, poi forse può essere anche motivo di raccolta di fondi, di voto di scambio, diciamo, no? Una forma di cercare consenso da un'associazione piuttosto che da un'altra per avere più voti piuttosto che da un altro. Quindi hanno deciso insieme: evitiamo queste cose, facciamo tutti questo fondo che ci sembra, siccome la politica del Movimento 5 Stelle a sostegno alle piccole e medie imprese, mettiamo i soldi là in modo che fra poco ci sarà anche una delibera per l'attuazione di questo fondo.
La ringrazio.
Ecco, io volevo spiegare questo. Punto.
Grazie a lei. Sì, grazie per aver messo, come dire, i dettagli, ricordato i dettagli di questo accordo, però come scrive Travaglio, che sicuramente non è un nemico dei 5 Stelle, ripeto, come scrive Marco Travaglio, che nemico non è. I due sostengono che non è vero ed esibiscono ricevute, ma la loro difesa non appare nella requisitoria pubblicata sul blog di Grillo, che ieri ha chiamato gli iscritti a votare per l'espulsione. Finora gli enucleandi, come dice, scrive ironicamente Travaglio, potevano difendersi nell'assemblea dei gruppi parlamentari, dopodiché scattava il voto sul web. Stavolta invece la procedura è stata invertita: prima il voto sul web, poi eventualmente quello degli eletti. In questo guazzabuglio di scontrini e carte bollate, capire chi ha ragione e torto sul merito è arduo, ma anche inutile. È vero che chi si candida a un partito o un movimento ne accetta le regole e se la viola può essere espulso, però, spiega Travaglio, qui insomma sta succedendo qualcosa che probabilmente va oltre questi dettagli che sono emersi in questi giorni. Io penso che Travaglio abbia ragione. Leggo qualche breve sms. Tante belle parole sulla lotta all'evasione fiscale, ma nessun governo ha mai fatto qualcosa di veramente efficace. Grillo è finito, Silvio pure, Matteo in guai grossi come montagne, per parafrasare Tex Willer. Napolitano non ce la fa più e se ne va. Restiamo nelle mani del populismo demagogico di Lega e SEL, chiede Stefano. Vi ascolto dal Kosovo, dove di Rom ce ne sono parecchi. Può dare maggiori ragguagli su come reperire l'articolo di Repubblica sull'inesistenza dei Rom? E a questo ascoltatore vorrei ricordare che quello che ho già detto prima, cioè è su Repubblica, perché lì collabora lo scrittore, e quindi può trovarlo su Repubblica, sul web, se lo compra online o se è all'estero, comunque in ogni caso non farà fatica a recuperarlo. Comunque l'articolo non è sull'inesistenza dei Rom, ma è sul fatto che, secondo Guido Ceronetti, andrebbero chiamati zingari. Vorrei ricordare a questo proposito che la discussione non mi appassiona più di tanto, perché alcune delle cose più belle sul popolo viaggiante, come lo chiamava Giovanni Paolo II, alcune delle cose più belle sono state scritte proprio da Giovanni Paolo II e da Orio Vergani e da altri ancora, vorrei ricordare tra gli altri Enzo Iannacci, chiamandoli proprio zingari. Quindi è questione di lana caprina a volte l'uso della parola in sé, perché in realtà è quello che c'è dietro che conta, e spesso la parola è secondaria. Pronto?
Sono Anna, da un paese nella provincia di Bologna.
Buongiorno.
Buongiorno, io mi riallaccerei alla prima telefonata di Susanna, mi pare, sulla questione di quelli che vanno a cercare nella spazzatura.
Sì.
Io ho un'esperienza di queste cose un po' diversa. Naturalmente in tutto questo problema bisogna sempre andare a monte, perché se ci sono quelli che vanno a cercare nella spazzatura vuol dire che non c'è la raccolta differenziata, che i comuni non riescono o non vogliono mandare avanti con impegno, naturalmente gravando sulle tasse poi dei cittadini e guadagnandoci magari qualcosa, perché se no non si riesce a capire perché non facciano queste azioni. Dunque, dato che la raccolta differenziata, per esempio nel mio paese, viene fatta malissimo, abbiamo spazzatura sparsa da tutte le parti, mi sembra che facciano solo delle cose positive delle persone che io ho visto, che cercano di prendere dalla spazzatura quello che può servire facendo riciclo, e addirittura io ho visto delle persone che poi nelle cose che hanno preso in mano fanno la raccolta differenziata, cercano di rimettere un po' d'ordine. Quindi secondo me il problema a monte è che bisogna incentivare seriamente la raccolta differenziata. Ci sono dei posti dove poi si possono portare le cose dismesse e che nel quale il riciclo avviene spontaneamente.
È tutto chiaro, signora, la ringrazio. No, io grazie per questa testimonianza. Sono assolutamente d'accordo sul fatto che occorra assolutamente portare la raccolta differenziata dei livelli più alti. È da una parte consolante e da un'altra, come dire, indicativo che anche Parma, che è arrivata al 70%, abbiamo letto ieri mattina, di raccolta differenziata con il sindaco Grillino Pizzarotti, in polemica sempre più forte con Grillo, beh, anche che Comune di Parma sia arrivato al 70%, sia uno dei pochissimi a quel livello a essere su questa percentuale, è da una parte consolatorio, per una consolazione per i parmensi, e dall'altra una condanna per tutti gli altri che non riescono ad arrivarci. Non è facile, lo so, fare la col differenziata, però il futuro può essere solo quello. Resta il tema, e queste sono due cose distinte. Sono due temi. Il primo, che in qualche modo va effettivamente gestita sotto il profilo anche sanitario, questa storia del recupero nella spazzatura di cose che poi vengono vendute così come di seconda mano sulle bancarelle, perché faccio un esempio: se mi vendi sulle bancarelle un giocattolo per i bambini che è stato in condizioni igieniche preoccupanti, ecco, questo qui diventa un problema per l'intera società, però sullo sfondo rimane sempre il fatto che insomma viviamo male in un paese in cui la gente va a rovistare nella spazzatura. Ecco, nell'Italia di qualche anno fa cose così non sarebbero successe, e questo ci dice anche come occorra assolutamente cambiare questo nostro paese per rimetterlo in carreggiata e portarlo a recuperare il terreno perduto. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Un saluto a tutta la redazione e a lei. Io parto un attimino da lontano, ma come fatto
il nome, scusi,
tempo fa...
Scusi?
Sì.
Come si chiama?
A Elio D'Arieti.
Prego.
Dunque, tempo fa il Consiglio di Stato, quindi immagino dopo un periodo abbastanza lungo che è passato attraverso TAR, eccetera, eccetera, ha condannato i gestori del gioco d'azzardo a una multa di 98 miliardi. 98 miliardi che grosso modo sono l'equivalente di due finanziarie. Dopodiché, magicamente, i 48 miliardi, attraverso una serie di norme emesse, mi pare da ultimo dal governo Letta, ma non sono sicuro, con 400 milioni di euro la posizione si è chiusa. Bene, ora Renzi pensa di tappare i buchi economici aumentando le tasse sul gioco d'azzardo, ma evidentemente non ha imparato nulla dal passato, e non si capisce a questo punto quanto sia costato tutto questo ambaradan, di questa sceneggiata di condanna a 98 miliardi passati a 400 milioni, che probabilmente non ha coperto nemmeno le spese vive dello Stato per reggere tutta questa cosa, e adesso ritorniamo alle grida manzoniane dove si fanno delle condanne con pene edittali incredibili che poi vai a chiudere, si riduce in una manciata di...
Lei si riferisce a questa sul gioco d'azzardo, questa cosa più...
Sì, sì.
Ah, ecco, perfetto, ok. Allora, ho recuperato, mentre lei parlava, ho recuperato anche la storia. La prendo dal sito controcopertina.com. Racconta di questo colonnello della Guardia di Finanza, Umberto Lapetto, e scrive... Per 5 anni Lapetto ha seguito tutti i componenti delle organizzazioni che gestivano il gioco d'azzardo in Italia senza pagare le imposte, finché un giorno ha chiuso il dossier facendo arrivare i carabinieri. Ha fatto arrestare 15 persone. Lapetto si è presentato in giudizio con migliaia di pagine di prove e con conti precisi. La società di videopoker sotto accusa devono allo Stato 98 miliardi 456 milioni 756 mila euro, una cifra mostruosa, superiore persino alle ultime 4 manovre finanziarie messe insieme. Gli imputati, che sono stati tutti condannati penalmente, hanno patteggiato, anche se Lapetto era contrario. Il colonnello sosteneva che dovevano restituire fino all'ultimo centesimo di euro. Alla fine lo sconto è di quelli che nemmeno nel più pazzo dei supermercati, 96,5%. Che devo dire? Lei ha totalmente ragione. Come aveva ragione il colonnello Umberto Lapetto, che poi ha dato le dimissioni. Ecco, nel momento in cui uno Stato continua nelle cattive abitudini, nei suoi rapporti scellerati col gioco d'azzardo, si da molto tempo a venire lo chiama lo Stato biscazziere. Ecco, uno Stato così non se li merita dei servitori come Umberto Lapetto, e tutti noi italiani davanti a storie come questa e alla scelta di Lapetto di dimettersi ci sentiamo un po' più poveri, nel senso di più poveri sotto il profilo proprio della, come dire, sotto il profilo umano, sotto il profilo morale, sotto il profilo anche, se volete, giudiziario, perché se non riusciamo a mettere in galera neppure chi evade 98 miliardi, insomma, mi sembra dura restituire fiducia a questo paese. Pronto?
Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno, bentornato Stella a Prima Pagina, io sono un suo ammiratore, mi chiamo Giuseppe, chiamo da Roma, ho tentato di parlare con lei parecchie volte questa settimana e finalmente ho avuto la
linea. Eccoci qua.
Senta, io mi riferisco a un articolo apparso sul Corriere sabato scorso di Ostellino, in cui le leggo brevemente le prime tre righe. Una cittadina italiana va all'estero temporaneamente per ragioni di studio, torna e trova la sua villetta occupata abusivamente da una famiglia di romeni. Si rivolge alla polizia e la vicenda finisce davanti a un giudice, il quale assolve i rumeni perché bisognosi, fra virgolette. Io so come lei la pensa, perché so che lei ha scritto una sua famosa polemica tanti anni fa con Bertinotti, mi ricordo.
Ma certo, perché io la penso, la rispondo giustizia molto brutalmente. Sì. Quando non viene applicata la legge, quelli che ci guadagnano sono i prepotenti. È sempre andata così, sempre. La legge, un quadro legislativo chiaro di regole che vengono affermate, finisce sempre e comunque per aiutare i più deboli. Comunque, prego, concluda. No, ha finito. Beh, vado avanti con questo discorso.
Sì, allora, la conclusione è questa, mi scusi Stella.
Prego, prego.
La conclusione è questa. Ora, io trovo questa sentenza aberrante, però le faccio notare che c'è stato per parecchi anni il tentativo di inserire la responsabilità civile del giudice, civile parlo, per le sentenze sì, sbagliate. Ora, naturalmente i giudici sono sempre riusciti a impedire che ci fosse. In questo caso, questo signor giudice dovrebbe pagare il mantenimento, a mio parere, di questa signora espropriata da una sentenza folle da lui emessa contro qualsiasi principio del nostro stato giuridico, dovrebbe pagargli il suo mantenimento fino a che non rientra in possesso della propria casa.
No, credo che poi ero andato a vedere la cosa. Se non ricordo male, poi è entrato in possesso, non è che ha lasciato dentro gli occupanti, però non li ha condannati, questo sì, se ho capito bene, poi magari mi sbaglio, vado a memoria, ma mi pare che la casa sia stata ovviamente restituita alla legittima proprietaria, però non sono stati condannati gli occupanti, non cambia niente, nel senso che è una sentenza secondo me sbagliata, assolutamente sbagliata, perché ripeto, la legge va applicata intanto per una questione di principio e poi anche perché, come dicevo, io credo che quando la legge viene applicata ci guadagnano le persone per bene. Pronto?
Sì, pronto?
Sì.
Sì, buongiorno, Beppi da Re, Godega di Sant'Urbano.
Buongiorno.
Capita proprio a fagiolo l'ultimo intervento, perché mi volevo riallacciare a quello della signora romana che parlava di legalità per la questione legata ai venditori abusivi, diciamo così, e poi fa il paio con l'ultimo ragionamento che lei ha fatto, perché era un po' proprio questo il concetto che io in qualche modo volevo puntualizzare. Cioè qua in Italia, specialmente ultimamente, vedo che tutti si riempiono la bocca di questa parola, no? Questo termine legalità, però lo guardano sempre nei confronti degli altri, perché tutti gli altri devono essere consapevoli della legalità da rispettare, mentre noi stessi siamo in qualche modo alla fine scevri, perché voglio dire, tutte le mattine, guardi, io adesso sono fermo in un parcheggio di supermercato, no? Negli stalli previsti, vedo di fronte a me 7-8 macchine proprio a ridosso dell'ingresso del supermercato, e questo è un piccolissimo esempio che sicuramente non è quello che ha rovinato l'Italia, ma voglio dire, la legalità va praticata e deve essere praticata da tutti se vogliamo poi che tutti la rispettino. Per cui se noi creiamo un contesto dove le regole, e sottolineo le regole di convivenza, nei rapporti di lavoro, nei rapporti col fisco, con lo Stato e viceversa, vengono rispettate da tutti, è chiaro che si crea un clima attraverso il quale poi i comportamenti diventano corretti di per sé, e quindi non si va a a sfrondare poi in quei comportamenti che abbiamo sentito poco prima. Chiunque di noi in Italia, cioè, la signora che ha chiamato, adesso io non voglio per l'amor di Dio fare nessuna accusa gratuita e generica, però magari quando va in macchina parla al telefonino, in quel momento è illegale. Gli abitanti del quartiere in cui si verificano i mercatini vanno in giro con i cani che sporcano e magari non puliscono. Cioè, siamo tutti che contribuiamo a costruire questo clima dove poi chi arriva si adatta, perché voglio dire, se uno va in Germania, come faceva riferimento la signora, trova un clima completamente diverso, vede che lì le cose vanno in un certo modo e si adegua, perché sennò sa che paga e che comunque viene estromesso. Per cui
lei è chiarissimo, lei è chiarissimo al discorso che faceva del resto già a suo tempo il sindaco di New York di origine italiana Radolf Giuliani, quando diceva, quando parlava del principio a finestra rotta, se tu l'aggiusti è possibile poi ricominciare, se lasci rotta puoi star sicuro che nel giro di poco tempo qualcuno passa e tira un sasso e rompe un'altra e poi un'altra e poi un'altra e poi un'altra e poi non gestisci più. A questo proposito vorrei ricordare, ad esempio, ne parlavo ieri, adesso do i numeri esatti, che i detenuti per reati da colletti bianchi, concussione, corruzione, falso in bilancio, più gravi casi di falso in bilancio, bancarotta fraudolenta, eccetera, eccetera, in Italia sono 156 su 63.000 circa, in Germania sono 8.601, cioè 55 volte di più. Ecco, probabilmente anche perché la severità paga anche sotto il profilo economico. Ultimissima telefonata. Pronto?
Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno, sono Bruno Mardegand, Milano. Complimenti, anch'io mi unisco ai complimenti per la sua conduzione di prima pagina. E volevo parlare di recessione.
Si fa quel che si può, che devo dire.
Volevo parlare di recessione e collegandomi a una dichiarazione fatta ieri da Draghi, il quale ha detto che la politica monetaria da sola non basta, quindi ritengo che anche quella proposta di un gruppo di economisti che pensa di riproporre la Bretton Woods sia fuori tempo, fuori posto, mentre ritengo che sia utile riprendere la proposta che era stata fatta qualche tempo fa di estendere a tutta l'Europa il modello economico di compartecipazione della Germania, che ha dato ottimi risultati.
Io posso rispondere solo con la mia opinione personale e credo che lei abbia ragione. Penso che effettivamente coinvolgere le persone nella gestione del bene comune, che può essere lo Stato, può essere l'azienda, può essere una scuola, e allora coinvolgi i genitori, coinvolgi i ragazzi, coinvolgi gli abitanti del quartiere, eccetera, eccetera, sia comunque positiva. Credo che anche, soprattutto sotto il profilo economico, coinvolgere i lavoratori nei problemi delle aziende possa dare dei grandi risultati. Devo anche dire però che non solo ci sono state delle resistenze sindacali su questo, ma ci sono state anche in Italia delle resistenze da parte delle proprietà, per cui insomma non mi pare che siamo così aperti su questo tema come su altri fronti, però io credo che un maggiore coinvolgimento sarebbe assolutamente sensato, perché meglio si conoscono i problemi di tutti e meglio ci si può trovare una soluzione comune. Ricordo che dopo il GR3 va in onda pagina 3, la rassegna delle pagine culturali, mentre alle 10 a tutta la città ne parla. Continua la discussione sui temi che questa mattina vi hanno maggiormente interessato. Continuate a seguirci anche sul sito di prima pagina, profilo Facebook, prima pagina Radio 3. Buona giornata a tutti e ci sentiamo domani mattina.
Gianantonio Stella, editorialista del Corriere della Sera, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica, prima pagina @rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.